parola di Dio e leggere questa mattina l'intero capitolo 5 del libro di Neemia. Sono soltanto 19 versetti e continuiamo così l'esposizione del libro di Neemia. Neemia capitolo 5. Ci fu un gran lamento tra gli uomini del popolo e le loro mogli contro i giudei, loro fratelli. Alcuni dicevano: noi, i nostri figli e le nostre figlie siamo numerosi, dateci del grano perché possiamo mangiare e vivere. Altri dicevano: impegniamo i nostri campi, le nostre vigne e le nostre case per assicurarci del grano durante la carestia. Altri ancora dicevano: noi abbiamo preso del denaro, ipotecando i nostri campi e le nostre vigne per pagare il tributo del re. Ora la nostra carne è come la carne dei nostri fratelli, i nostri figli sono come i loro figli, ed ecco che dobbiamo sottoporre i nostri figli e le nostre figlie alla schiavitù. E alcune delle nostre figlie sono già ridotte schiave, noi non possiamo farci nulla perché i nostri campi e le nostre vigne sono in mano d'altri. Quando udii i loro lamenti e queste parole, fui molto indignato e dopo aver molto riflettuto rimproverai aspramente i notabili e i magistrati e dissi loro: come? Voi prestate interesse ai vostri fratelli? Convocai contro di loro una grande assemblea e dissi loro: noi, secondo la nostra possibilità, abbiamo riscattato i nostri fratelli giudei che si erano venduti ai pagani, e voi stessi vendereste i vostri fratelli ed è a noi che essi sarebbero venduti. Allora quelli tacquero, non seppero che rispondere, e dissi ancora: quello che voi fate non è ben fatto. Non dovreste piuttosto camminare nel timore del nostro Dio per non essere oltraggiati dai pagani, nostri nemici? Anch'io, i miei fratelli e i miei servi abbiamo dato loro in prestito denaro e grano. Vi prego, condoniamo loro questo debito. Restituite oggi i loro campi, le loro vigne, i loro uliveti e le loro case e la percentuale del denaro, del grano, del vino e dell'olio che avete ottenuto da loro come interesse. E quelli risposero: restituiremo tutto e non domanderemo loro più nulla. Faremo come tu dici. Allora chiamai i sacerdoti e in loro presenza li feci giurare che avrebbero mantenuto la promessa. E poi, agitando il mio mantello, dissi: così Dio scuota dalla sua casa e dai suoi beni chiunque non avrà mantenuto questa promessa, e sia egli scosso e resti senza nulla. Tutta l'assemblea disse: amen. E poi celebrarono il Signore e il popolo mantenne la promessa. Dal giorno in cui venni nominato governatore del paese di Giuda, dal 20° anno fino al 32° anno del re Artaserse, per 12 anni né io né i miei fratelli godemmo del compenso assegnato al governatore. I governatori che mi avevano preceduto avevano gravato il popolo, ricevendone pane e vino, oltre a 40 sigli d'argento. Perfino i loro servi angariavano il popolo, ma io non ho fatto così, perché ho avuto timor di Dio. Anzi, ho messo mano ai lavori di riparazione di queste mura e non abbiamo comprato nessun campo, e tutta la mia gente si è raccolta là a lavorare. Avevo a tavola con me 150 uomini, giudei e magistrati, oltre a quelli che venivano a noi dalle nazioni circostanti. Ogni giorno venivano preparati per me un bue, 6 montoni scelti e del pollame, e ogni 10 giorni si preparava grande abbondanza di vini di ogni qualità. E tuttavia io non chiesi mai il compenso dovuto al governatore, perché il popolo era già gravato abbastanza a causa dei lavori. Oh mio Dio, ricordati per farmi del bene di tutto quello che ho fatto per questo popolo. Fin qui la parola del Signore. Allora, quante volte l'avete sentito dire: non cercare la Chiesa perfetta, la Chiesa perfetta non esiste. L'abbiamo sentito dire tutti quanti, ma io vorrei obiettare contro questa affermazione e contro questo consiglio, perché vi assicuro che è nostro dovere cercare la Chiesa perfetta. Se noi dobbiamo acquistare qualcosa, noi generalmente compriamo cose che possono essere di qualità, che possono durare e che possono corrispondere ai nostri bisogni. E le cose che noi acquistiamo sono quelle che ci rendono felici per un tempo. Una cosa è avere un paio di scarpe comode, un'altra cosa è buone, un'altra cosa è avere scarpe che ci fanno male ai piedi, no? Una cosa è avere una macchina confortevole e sicura, un'altra cosa è avere una macchina, diciamo, scassata e non sicura. Però queste cose stranamente spesse volte la stessa vedutezza e la stessa puntigliosità non la si usa nel ricercare una chiesa che sia buona, anzi perfetta. Eppure la chiesa è il luogo o la comunità dove noi possiamo ricevere e imparare cose che ci possono dare la massima felicità possibile nell'universo. Noi dobbiamo cercare la Chiesa perfetta, o perlomeno dobbiamo cercare la migliore Chiesa possibile e unirci ad essa anche a costo di grandi sacrifici. Io la penso così, anzi vi vorrei dire perfino qualcosa che va al di là. Dobbiamo cercare la Chiesa migliore e dobbiamo impegnarci perché questa Chiesa divenga sempre migliore. Chi non cerca la Chiesa perfetta, chi non cerca la Chiesa migliore, chi si accontenta, raramente sarà una persona che si impegnerà perché quella Chiesa divenga migliore. Ovviamente noi su questa terra non troveremo una Chiesa perfetta nel senso che sia impeccabile, ma questo non significa che non dobbiamo cercarla e che non dobbiamo adoperarci con tutte le nostre forze, con tutte le nostre sostanze affinché esistano sulla terra chiese migliori. E questo non solo se siete pastori, diaconi, coinvolti nel governo della Chiesa, chiunque, ogni membro di Chiesa è parte del problema o parte della soluzione. In altri termini, ogni persona che partecipa a una Chiesa può spingere quella Chiesa o verso una condizione di peccato, di sviamento, di ipocrisia, di orgoglio, di trascuratezza, oppure verso una condizione di maggiore santità, di maggiore dedizione, di maggiore utilità, di maggiore purezza. Ricercare la perfezione è uno dei doveri dei cristiani. Questa è una delle cose che non riguarda soltanto alcuni che tra di noi possono essere definiti dei perfezionisti. Questo è un nostro dovere. Prima Corinzi 13:11. Scusate, credo che sia Seconda Corinzi 13:11, che dice così: del resto, fratelli, rallegratevi, ricercate non la mediocrità, ma ricercate la perfezione. Siate consolati, abbiate un medesimo sentimento. Ricercate la perfezione. Quindi, che cos'è la Chiesa perfetta? Ovviamente non è una Chiesa priva di problemi o criticità, perché se ci sono esseri umani ci sono problemi e criticità, ma la Chiesa perfetta è quella in cui i problemi che ci sono si affrontano e si risolvono in modo biblico. Questa è la mia definizione di Chiesa perfetta. È la Chiesa dove i problemi che ci sono si affrontano e si risolvono in modo biblico. Non dovete scandalizzarvi quando noterete o quando notate che nella Chiesa, anche in questa Chiesa, ci sono o ci possono essere o possono sorgere dei problemi. Sapete quando ci si deve scandalizzare? Sapete qual è la cosa grave? Quando i problemi rimangono irrisolti o quando non c'è la capacità o la volontà di affrontarli e di risolverli. Questo è la differenza tra una chiesa sana, una chiesa che tende alla perfezione, e una chiesa che invece non è sana. Il capitolo 5 del libro di Neemia corrisponde al capitolo 6 del libro degli Atti degli Apostoli. La chiesa apostolica non era una chiesa priva di difficoltà. E al capitolo 6 degli Atti degli Apostoli tutti quanti dovreste sapere e ricordarvi che ci fu anche nella chiesa apostolica, dove c'erano i doni dello Spirito Santo, un grande risveglio, gli apostoli, ci fu una mormorazione, ci furono dei problemi, ci furono delle difficoltà, ci furono persone che non erano contente di come si stavano comportando gli apostoli, di come veniva amministrata la chiesa. E il capitolo 5 del libro di Neemia ci ricorda che oltre a esserci problemi che possono venire da nemici esterni alla Chiesa, l'abbiamo visto domenica scorsa, ci possono essere problemi che vengono dall'interno della Chiesa. Problemi costituiti da persone che stanno all'interno della Chiesa, che fanno parte della Chiesa. E il Signore Gesù Cristo l'ha affermato, che sarebbero sorti dei problemi all'interno delle chiese. E l'Apostolo Paolo, vi ricordate, parlando agli anziani di Efeso, disse proprio che dal loro mezzo sarebbero sorte delle persone che avrebbero creato dei problemi e avrebbero addirittura sviato altri. Allora, questo e non è un fatto strano, c'è un tipo di opposizione esterna e uno di opposizione interna. Quello che conta è affrontare entrambe, come è stata affrontata l'opposizione esterna, affrontare l'opposizione interna e risolverla biblicamente. Qual è la natura del problema che sorge nella comunità di Gerusalemme, dei giudei che sono così impegnati a costruire? L'occasione è determinata da questioni molto pratiche. Non è una controversia teologica, non è un problema dottrinale, è fame. Fame. C'erano persone che non mangiavano, c'erano persone che avevano miseria, che erano nella povertà, l'avete visto? Al versetto 2, noi, i nostri figli, le nostre figlie siamo numerosi, dateci del grano perché possiamo mangiare. E la condizione del popolo era di estrema povertà, e c'era stata anche l'aggravamento di una carestia. No, c'era la povertà e c'era la carestia. E questo fece sorgere un grande grido, un grande lamento. Le lamentele allora. Le lamentele che sorgono nel popolo sono peccaminose? Non necessariamente. Le lamentele di per sé non sono peccaminose se sono fatte per le giuste ragioni, se sono fatte alle persone giuste e se sono fatte nel modo giusto. Vi dicevo del capitolo 6 del libro degli Atti degli Apostoli, quello che mi colpisce è l'umiltà degli apostoli. Quando questi ellenisti, cioè erano dei giudei che parlavano il greco, si lamentano del fatto che le loro vedove venivano trascurate, gli apostoli non dicono: ma come vi permettete a criticare noi, gli apostoli, ma che cosa volete da noi? Noi siamo, non dobbiamo noi provvedere a queste cose. Non dicono così, li ascoltano e prendono e suggeriscono la giusta soluzione. La questione viene affrontata nel modo giusto. Quindi non si trattò di un mormorio peccaminoso. perché se la questione nella Chiesa Apostolica non fosse stata affrontata e risolta, ne sarebbe potuto derivare un grave danno alla Chiesa. Gli apostoli non negarono il problema e non negarono neanche la legittimità della lamentela. E la stessa cosa è accaduta qui, ai tempi di Neemia. Vedete, se leggiamo con attenzione questo capitolo, se Neemia o altri insieme a lui avessero voluto, diciamo, stigmatizzare i comportamenti e le parole di queste persone, avrebbero potuto trovare tanti punti su cui appellarsi. Ma voi come vi permettete? Ma che cos'è questo mormorio? Ma voi, le vostre mogli, ma fatele stare zitte, no? Perché dice che qui gli uomini del popolo e le loro mogli contro i giudei, no? Ma fate stare zitte queste donne isteriche, oppure, ma piuttosto voi perché vi siete indebitati, vi siete comportati male, non siete stati saggi e adesso ne pagate le conseguenze. O avrebbero anche potuto dire, ma che cos'è questo attacco di egualitarismo? Voi che dite che siamo tutti quanti uguali, non siamo tutti quanti uguali, ci sono distinzioni. Avrebbero potuto trovare molti argomenti per soffocare questa lamentela, ma non viene fatto. Anzi, Neemia ascolta. E Neemia si indigna, ascoltate che cosa succede, piuttosto che reagire a questa mormorazione contro chi mormorava, si indigna, perché quella certamente era l'occasione della mormorazione, ma il problema era un altro, la natura del problema era altra. Versetto 6, quando udì i loro lamenti e queste parole, fui molto indignato. E dopo aver riflettuto, rimproverai aspramente non i mormoratori, ma i notabili, i magistrati, e dissi loro. Infatti la vera ragione che aveva causato quella mormorazione era l'avidità, era la durezza del cuore dei capitalisti che prestavano denaro ricavandone interessi. Nonostante questa pratica era vietata dalla legge, in Esodo 22, 25, Levitico 25, 36, 37, in Deuteronomio 23, 19 e 23, 20, viene ripetuto che non si poteva prestare denaro a interesse ai giudei, lo si poteva fare a quelli che non appartenevano al popolo di Israele, ma ai propri fratelli no. E queste persone che avevano evidentemente il potere economico, avevano il denaro, vessavano i più poveri in molti modi. Ora, la questione qui, facciamo attenzione, perché immaginatevi se qui ci fosse un teologo liberal, no? Che cosa vi direbbe? Questa è una questione di giustizia sociale, i poveri devono essere, no, ma qui non è una questione di giustizia sociale, qui come se i poveri meritino una maggiore considerazione perché sono poveri. E si potrebbe dire la stessa cosa riguardo alle differenze tra le donne e gli uomini: le donne devono avere maggiore considerazione perché sono donne, o i neri devono avere maggiore considerazione perché sono neri. Questo è un problema che sta facendo discutere moltissimo anche le chiese negli Stati Uniti. Qui non è una questione di giustizia sociale, qui è una questione di disubbidienza alla parola di Dio, di amore per il denaro che è dimostrato da questi atti, unito al disinteresse al bene dei propri fratelli, del proprio prossimo. Il vero problema e la ragione per cui Neemia si indigna è che queste persone avevano un cuore indurito, che approfittavano della loro posizione per guadagnarci e non si preoccupavano delle sofferenze di altri esseri umani. Non ha importanza se sono poveri, neri, bianchi, gialli o donne o uomini. E la vera minaccia In questa situazione è anche la ragione per cui Neemia interviene così decisamente, è che questo avrebbe prodotto una separazione, una divisione nel popolo, una divisione interna che era sicuramente da evitare. Gli agitatori non era il popolo che giustamente si lamentava. Quelli che si lamentavano erano le vittime, quelli che sembravano i colletti bianchi erano loro la causa del problema. Quindi, che cosa impariamo da questo? Prima di tutto, dobbiamo imparare a custodire il nostro cuore. Proverbi 4:23 dice: figlio mio, custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso ne procedono le sorgenti della vita. Dobbiamo domandarci, quando noi facciamo qualcosa, il modo in cui ci comportiamo, quali sono le motivazioni per cui lo faccio, quali sono i sentimenti con cui lo faccio, quali sono i desideri che io ho nel fare questa cosa, quali sono i miei obiettivi. Sono tutte queste cose quelle che non si vedono, si vedono le nostre azioni, ma quello che contano e che mostrano se una azione è buona o è cattiva sono proprio quelle cose, proprio quelle che non si vedono. Noi non possiamo certamente conoscere i pensieri e i sentimenti dei cuori, ma non è vero che non possiamo valutare le azioni e trarne delle conclusioni. A che serve costruire dei muri di pietra se poi questi servono a nascondere la nostra corruzione e la nostra avarizia? Questo era quello che stavano facendo questi notabili, questi magistrati, questi capi, queste persone che avevano tanto. Sì, costruivano le mura, anche loro erano impiegati là, però in realtà poi nascondevano dietro queste opere la loro avarizia, la loro avidità. Non sono pochi quelli che occupano il posto che occupo io per la stessa ragione, per ottenerne onori, per ottenere importanza, per pavoneggiarsi, per ottenere benefici economici, per signoreggiare sulle persone, per provare quel sottile piacere di manovrare la gente. E costruiscono chiese, costruiscono mura e aumentano il numero dei seguaci. Sì, come diceva Trilussa, si mettono accanto a loro tanti zeri in modo da poter aumentare di potenza e di valore. Attenzione, attenzione. Non nascondiamo la nostra ipocrisia e la nostra avarizia e la nostra corruzione e la nostra avidità dietro la facciata di quello che stiamo facendo. Questo è un pericolo non solo per me, questo è un pericolo anche per voi, per ciascuno di voi, fratelli e sorelle. Il nostro cuore deve essere messo alla prova. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso procedono le sorgenti della vita. Questa è la cosa più importante, che è la prima lezione che dobbiamo imparare. La prima lezione che dobbiamo imparare da questo capitolo. La seconda è come si reagisce davanti ai problemi, davanti alle difficoltà, davanti ai problemi interni. E lasciatemelo dire, a volte i conduttori, piuttosto che favorire la soluzione del problema, diventano parte del problema. E per questo non insisterò mai abbastanza che prima ancora e più che valutare i doni e le conoscenze e le qualità di un conduttore, la scrittura sottolinea che deve avere un certo carattere Non basta saper parlare, non basta conoscere il greco e l'ebraico o avere una certa conoscenza della scrittura. Prima di tutto bisogna che un conduttore sappia trattare con le persone, non abbia problemi relazionali irrisolti. Spesse volte questo è il problema di molte persone che si trovano a condurre altre ma non sono capaci di condurre se stessi. La reazione di Neemia è esemplare. Guardate che cosa fa, affronta il problema nel modo giusto. E la prima cosa è che osserviamo che questo è un uomo di grande equilibrio emotivo. Leggete insieme a me, se non avete chiuso la Bibbia, se l'avete chiusa seguitemi, i versetti 6 e 7 del capitolo 5. Quando udì i loro lamenti e queste parole, fui molto indignato. E poi guardate come continua. E dopo avere molto riflettuto. Allora, non vi sembra di trovare una delle qualità in quest'uomo che generalmente non troviamo nella stessa persona? Noi siamo abituati a vedere persone o passionali, che davanti a un problema si agitano e si indignano e si arrabbiano e piangono e strepitano, o persone che sono molto riflessive, mantengono la calma e pensano e pensano e pensano e non fanno niente. Invece in Neemia troviamo queste due qualità: la capacità di indignarsi, cioè è un uomo passionale, ed è la capacità di contenersi, di riflettere. Letteralmente questo passo l'ho scoperto studiando il testo, dove dice dopo aver molto riflettuto, tradotto al versetto 7, letteralmente è scritto mi consultai con me stesso. Dopo essermi indignato, mi sono consultato con me stesso, ha parlato da solo, cioè ha riflettuto, e la traduzione è buona, ma il senso è proprio questo, mi consultai con me stesso, cioè non agii immediatamente, ho riflettuto, ho pensato. Quindi che cosa significa questo? Che davanti alle difficoltà, quando osserviamo le difficoltà, e questo non solo un conduttore, ma chiunque tra di noi, non deve stoicamente resistere ai propri sentimenti. È giusto che se c'è da indignarsi ci si indigni. È giusto che se c'è da piangere si pianga, se c'è da rallegrarsi ci si rallegri. Ma allo stesso tempo dobbiamo avere la freddezza e la capacità di consultarci con noi stessi, riflettere con attenzione e non rispondere in modo istintivo, perché la maggior parte dei problemi sorgono da persone che non sanno contenersi, non sanno controllarsi. Neemia è così, e così dovrebbe essere ciascuno di noi. Una persona che ha grande equilibrio emotivo, che non risponde subito, ma che riflette, perché chi risponde subito raramente risponde bene. E non solo fa questo, è un uomo di grande equilibrio emotivo, ma è anche un uomo che dopo aver considerato la questione, poi agisce. Non è solo uno che pensa, riflette, prende appunti, aspetta e poi non fa nulla, lascia sbollire la questione e poi non fa nulla. No, agisce. Infatti sa anche come agire. Se guardate un pochino più avanti, la seconda parte del versetto 7 dice dopo essersi indignato, dopo essersi consultato con se stesso, quindi dopo aver riflettuto, che cosa fa? rimproverai aspramente i notabili e i magistrati e dissi loro: come voi prestate interesse ai vostri fratelli? Cioè, lui si rivolse privatamente alle persone colpevoli, non fece immediatamente diventare la questione pubblica, prima ne parlò privatamente con loro. Come voi non state osservando quello che dice la Scrittura riguardo al modo in cui dobbiamo comportarci per chi ci chiede, con chi ci chiede un prestito? Lui aveva ampie basi per dimostrare con la Scrittura che queste persone sbagliavano. E questo è il punto, vedete? Molte questioni non si risolvono perché diventano questioni personali. Molte questioni, anche nell'ambito della Chiesa o delle Chiese, non si risolvono perché ci si nasconde dietro una certa autorità, il pastore, tu, oppure io sono così, o avresti dovuto fare così, ma quali sono le basi bibliche per cui io ho la necessità di rimproverarti? Neemia le aveva, le basi bibliche, io ho accennato poco fa, ma per esempio leggo soltanto un testo che probabilmente lui avrà letto loro, Esodo 22:25, che dice: se tu presti del denaro a qualcuno del mio popolo, al povero che è presso di te, non ti comporterai con lui da usuraio, non gli imporrai interesse. Voi, cari notabili, cari magistrati, non state facendo quello che la Scrittura ha ordinato. Quindi in Israele questa era una questione proprio culturale, ma evidentemente queste persone che erano state a Babilonia ne avevano assunto la mentalità e adesso la trasportavano nel popolo di Israele. Ma Neemia non ha riguardi personali. Ubi maior minor cessat, come si dice. E che cosa c'è di maggiore qui? Non la personalità di questi uomini potenti e ricchi, c'è di maggiore la Scrittura, la parola di Dio sotto la quale ciascuno di noi si deve porre. Quando c'è la Scrittura che ci condanna, chiunque di noi non deve fare altro che vergognarsi, confessare e abbandonare il peccato. Come ci si comporta con le persone importanti nelle chiese? Nelle chiese spesse volte, ma questo è un problema che non succede soltanto adesso. Vi ricordate? Giacomo già al suo tempo lo diceva: se viene uno ricco voi gli aprite le porte, poi viene uno e dice: siedi di qua allo sgabello dei miei piedi. È un problema che c'è sempre stato. Persone colte, persone importanti, persone che potenti, hanno un trattamento di riguardo. Dio non ha riguardi alla qualità delle persone, e così noi dobbiamo comportarci. Nessuno di noi, nessuno di voi è al di sopra della parola di Dio. Io non lo sono, voi non lo siete. Non c'è nessuno che tra di noi deve avere un trattamento particolare. Questo è uno dei principi della nostra Chiesa. Che cosa succede dopo? Come si risolvono i problemi? I problemi si risolvono con la giusta indignazione, con una serena riflessione, con un richiamo privato e poi, quando un peccato è pubblico, e in quel caso il peccato era stato pubblico, con un chiarimento pubblico. Ci sono cose, vedete, che noi possiamo e dobbiamo stendere un velo pietoso. Su certe cose bisogna stendere un velo pietoso. Credo che sia l'apostolo Pietro che dice: l'amore copre. Prima Pietro 4:8, l'amore copre moltitudini di peccati. E ci sono cose che, sulle quali, ecco, è necessario, è biblico, è opportuno, è sano stendere un velo pietoso. Che ne so, possiamo pensare a un esempio, cioè un caso di un peccato che magari può essere anche grave, commesso da qualcuno di noi, però è un evento sporadico, succede una volta. Cioè, questa persona, fratello, sorella che sia, non ha mai dato segni di squilibrio o di impietà. Poi veniamo a scoprire che mi faccio un esempio, si è ubriacato in una certa occasione, no? C'è stato un matrimonio e in quel matrimonio si è lasciato andare, ha bevuto un po' di più e la gente l'ha visto visibilmente alticcio. E voi venite a saperlo. Che fate? Se ne monta immediatamente una questione pubblica, lo si scomunica, la scrittura dice che gli ubriachi non entreranno nel regno dei cieli, quindi è chiaramente un peccato, ma non aveva mai dato segni di questo squilibrio. Cosa fate? Non dite niente? No. Andate, lo confrontate. E se questa persona riconosce di avere sbagliato, che fate? Quello che bisogna fare, stendete un velo pietoso su quel suo peccato. E queste sono cose che ognuno di noi deve essere capace di fare. Ma ci sono situazioni che sono peccati pubblici, di cui è venuto a conoscenza il mondo intero, che non possono essere scoperti con un velo pietoso. Devono essere affrontati pubblicamente, risolti pubblicamente, perché se la chiarezza e la trasparenza spesso sono umilianti, noi dobbiamo temere il clima di grigiore, di compromesso che favoriscono l'ipocrisia, molto più del rossore della faccia di un momento che è doloroso, quando veniamo confrontati con i nostri peccati e dobbiamo confessarli. Noi abbiamo avuto difficoltà nel passato. Io non ho avuto nessuna difficoltà a farlo sapere ad altri. E non abbiamo avuto come fratelli che si occupano della conduzione della Chiesa difficoltà nel chiedere perdono quando è stato necessario, a voi o anche ad altri fratelli, perché tenere nascoste le cose, non farle sapere, è molto più grave che affrontare un momento di rossore della faccia e riconoscere che siamo uomini e che quindi sbagliamo. Ciò che era stato fatto, questo peccato commesso, è stato chiaramente espresso e Neemia ne indica anche la via d'uscita. Qual è la condotta da seguire? Dissi loro, noi abbiamo fatto così, così, così e per questa ragione vi dico quello che dobbiamo fare. Condoniamo loro questo debito, restituite oggi i loro campi, le loro vigne, i loro uliveti, le loro case, la percentuale del denaro, del grano, del vino, dell'olio che avete ottenuto da loro come interesse. Condonate il debito, questo è quello che si deve fare. Qual era la posta in gioco? La posta in gioco era l'onore di Dio. Se non l'avessero fatto, Dio sarebbe stato disonorato. Guardate cosa dice Neemia al versetto 9. Quello che voi fate non è ben fatto, non dovreste piuttosto camminare nel timore del nostro Dio per non essere oltraggiati dai pagani nostri nemici. Se i pagani nostri nemici sentono quello che sta succedendo tra di noi e che questo è avallato, la gente si dirà che questo loro Dio è niente, è come il nostro Dio. Anche loro servono Mammona. Qui la santità e l'ordine biblico è una questione che ha a che fare direttamente con la gloria e l'onore di Dio. Bisogna avere timore di Dio. E la necessità di comportarsi in un certo modo è, come vedremo anche questa sera, l'espressione della nostra immagine di Dio. Noi dobbiamo riflettere Dio nel nostro comportamento. E quando agiamo in modo contrario alla volontà di Dio, noi presentiamo un'immagine di Dio distorta, mostruosa. Dio è perdonatore? Dobbiamo essere perdonatori. Dio è un Dio compassionevole? Dobbiamo essere compassionevoli. Dio è un Dio generoso? Dobbiamo essere generosi. L'onore di Dio. E quale fu il risultato? Il risultato fu che queste persone tacquero e dissero: noi restituiremo. Noi non domanderemo niente. E com'è accaduto tutto questo? È stato a causa della franchezza di Neemia, dell'eloquenza di Neemia? Certamente Neemia è stato uno strumento, ma in definitiva quello che fece la differenza fu la grazia di Dio. Perché è stato proprio la grazia di Dio a convincere di peccato, a convincere di giustizia, a convincere di giudizio. Quindi i problemi vanno affrontati, perché lasciare correre, non fare nulla, non risolve i problemi, ma li ingigantisce. E da dove deriva l'avidità? Da dove deriva qualunque forma di peccato? Deriva dalla mancanza del timore di Dio, che è il segno che noi non facciamo parte del patto del nuovo patto, e che il nostro cuore non è rigenerato, perché chi è una nuova creatura è una persona che ha il timore di Dio. E concludo. L'ultima cosa che voglio dirvi questa mattina: come si risolve il problema? Certo, la soluzione del problema, che era appunto il pericolo della separazione interna, del conflitto tra fratelli, della disubbidienza ai chiari comandamenti della parola di Dio, della tolleranza di amori idolatri come l'avidità, l'assenza della compassione, dell'affetto fraterno, della solidarietà, furono scongiurati. Ma i problemi chi li risolse, come si poterono risolvere? Beh, l'ultima parte di questo capitolo ce lo rivela. Questo problema fu risolto perché Neemia era un uomo integro e disinteressato. Ma non era solo lui ad essere così, questa è una cosa importante. Perché se guardate con attenzione al versetto 14, dal giorno in cui venni nominato governatore nel paese di Giuda, dal 20° anno fino al 32° anno del re Artaserse, per 12 anni, né io né i miei fratelli godemmo del compenso assegnato al governatore. Cioè, Neemia non era l'unico santo presente nella città di Gerusalemme. Un uomo da solo, per quanto possa essere integro e santo, può fare molto poco. Per questo l'apostolo Paolo diceva ai Filippesi: guardate a coloro che si comportano secondo l'esempio che avete ricevuto da noi. Cioè, lui poteva presentare se stesso ai Filippesi come esempio di santità. Però poteva dire: non dovete solo imitare me, siate miei imitatori, Filippesi 13:17. Ma guardate anche a quelli che camminano secondo l'esempio che avete in noi. In altri termini, una chiesa è un luogo per tornare a quello che stavamo dicendo all'inizio, è una chiesa perfetta, è una chiesa sana, dove non solo c'è una persona che ha un certo modo di vivere, ma dove ci possono essere più persone che costituiscono un esempio, dove tutti quanti noi possiamo essere degli esempi positivi, in modo da stimolarci a buone opere gli uni gli altri. Questo è importante. Neemia non era l'unico, e quindi che cosa significa? Una chiesa sana e una chiesa perfetta non è una chiesa dove c'è un buon predicatore. Una chiesa sana e una chiesa perfetta è una chiesa dove non solo c'è una persona che può insegnare bene la parola di Dio, ma dove ci possono essere altre persone, uomini, donne, che costituiscono un esempio e che non rovinano e contaminano la testimonianza. Per questo è importante che ciascuno di noi controlli, sia il guardiano del proprio fratello. Persone che dimostrano di essere chiamati da Dio. L'autorevolezza deriva certamente anche dalla realtà della chiamata divina, che si mostra nella competenza necessaria per capire la situazione, affrontare le piccole e le grandi crisi, ma anche con la generosità che è capace di mostrare. Neemia è una persona generosa. Neemia non poteva essere accusato di essere un avido, un avaro, perché avete visto alla fine, no? Lui dice, io non ho pensato soltanto a me stesso. Evidentemente era una persona di mezzi, li aveva i mezzi, no? Se dava da mangiare a 150 persone, insomma, non è che era una persona che, poveretto, non aveva niente da mangiare lui, però era una persona generosa, che non aveva pensato ad accumulare come Paperon de Paperoni per farsi poi il bagno nel proprio oro. Era una persona che aveva trovato un equilibrio tra quello che è necessario ed è buono ed è già giusto ed è sano per vivere e quello che invece è superfluo ed è sintomo di avidità. Quindi alla fine fa una bella preghiera e dice: Signore, ricordati di me, per farmi del bene, di tutto quello che ho fatto per questo popolo. Ieri parlavo con il fratello Alan Dunn, ci siamo sentiti abbastanza spesso, ci sentiamo, è una cosa bellissima potersi, ieri ragionavo su questo, ho detto guarda che cosa bella è la tecnologia, ci possiamo vedere come se fossimo presenti nello stesso posto e parlarci, no? E il pastore Alan Dunn mi diceva, sai, ho ricevuto una lettera recentemente, perché ho chiesto come sta il pastore Al Martin, e lui mi ha detto: ho ricevuto una lettera in questi giorni dal pastore Al Martin, e il pastore Al Martin mi scrive in questa lettera che si rammarica di non aver potuto fare molto, di non aver fatto molto per la causa del progresso del Vangelo durante la sua vita. Vi assicuro che il pastore Al Martin è uno di quelli che ha fatto molto di più di quello che una persona come me potrebbe fare in 10 vite. Però mi diceva il fratello Alan Dunn: io non lo correggerò su questo, perché è giusto, il sentimento di un servo di Dio deve essere sempre quello: avrei voluto fare di più, avrei voluto fare di più, vorrei fare di più, avrei potuto fare di più. Però è una cosa bella poter concludere la propria vita dicendo: Signore, io ho adempiuto la mia chiamata, ho fatto quello che tu mi hai chiamato a fare. Signore, ricordati di quello che io ho fatto per il tuo popolo. È una bella aspirazione poter dire alla fine della nostra vita: Signore, non ho vissuto solo per me stesso, non sono stato perfetto, però certamente la forza trainante della mia esistenza è stato l'amore per il per Dio e per il suo popolo che ho voluto servire. Non dovrebbe essere questa la nostra aspirazione? Ognuno al nostro livello, eh? Io voglio essere parte di una Chiesa perfetta. Voglio impegnarmi perché la mia Chiesa possa essere così, una Chiesa sana, una Chiesa che si impegna, che cerca la perfezione. Voglio vedere sorgere altri uomini che faranno i pastori, che predicheranno la parola di Dio, che fonderanno altre chiese nella nostra Sicilia, nella nostra nazione, che siano così, uomini che sanno affrontare i problemi, che sanno risolvere i problemi. Voglio vedere l'opera di Dio allo stesso modo. La meraviglia e la causa di gioia non deve essere solo il fatto che i problemi si sono affrontati nel modo giusto, ma la gioia deve essere determinata dal fatto che Dio intervenne. E quando noi vediamo risolversi un problema tra di noi, sorgere il problema che ci dà preoccupazione, il problema viene affrontato nel modo giusto, secondo questo modello, e poi risolversi questo problema, dobbiamo dare gloria a Dio, fratelli, perché è solamente Dio che ci dà la grazia di vedere il ravvedimento nelle persone. Queste persone si ravvidero a causa delle parole di Neemia, certo, ma si ravvidero anche a causa di una convinzione interna prodotta dalla parola di Dio e soprattutto dallo Spirito Santo. E quando vediamo che c'è un vero ravvedimento, dobbiamo rallegrarci. E noi dobbiamo gioire, fratelli, nella grande unità che Dio ci concede. Noi siamo, sì, se dovessimo dire che non abbiamo problemi, non lo possiamo dire perché siamo esseri umani, però io credo che la nostra Chiesa è una Chiesa di questo genere. Che quando c'è un problema lo si affronta apertamente nel modo in cui, quando deve essere affrontato apertamente, privatamente, quando deve essere affrontato privatamente. E poi, grazie a Dio, abbiamo una vera unità. Alla fine del culto, come all'inizio del culto, tutti quanti noi possiamo guardarci negli occhi e possiamo dirci sinceramente che ci amiamo, che ci rispettiamo. E questo è un tesoro che deve essere custodito. Nella Chiesa non ci sono cerchi magici, gruppi, gruppetti, i classi, i notabili, il popolo, no. Certo, ci sono quelle affinità elettive che fanno sì che noi possiamo sentirci più vicini a una persona piuttosto che un'altra, è normale, è sempre così. Ma l'amore e il rispetto deve essere generalizzato. E così come la trasparenza e la lealtà e la fedeltà. Io mi rallegro del far parte, perdonatemi se mi vanto di questo, di una Chiesa che in questo senso può dirsi una Chiesa che mira verso la perfezione, che ricerca la perfezione. E mi rallegro quando ci sono fratelli e sorelle tra voi che, nello stesso modo in cui è accaduto ai tempi di Neemia o ai tempi degli Apostoli, hanno delle rimostranze da fare. Perché mostrano il desiderio che la nostra Chiesa possa essere sempre migliore. Continuiamo così, fratelli, con l'aiuto di Dio andremo avanti. Chiniamo il capo. Padre Celeste, noi ti ringraziamo per il grande esempio che riceviamo nella storia del libro di Neemia e ti preghiamo che, come quella comunità è stata così benedetta dall'intervento dello Spirito Santo, dall'uso corretto della tua parola e dell'autorità biblica,
così possa essere tra di noi. E ti prego che anche queste parole che sono ascoltate e saranno ascoltate da altri possano fare del bene anche ad altri credenti e ad altre chiese. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Fratelli, vogliamo ascoltare adesso la meditazione per la cena del Signore che ci darà il fratello Giovanni.